Allora, buonasera a tutti e a tutte. Siamo in questo luogo che non era il luogo originario pensato per questa iniziativa. La cosa naturalmente cambia un po' il senso, ma quello che noi vorremmo mantenere è l'impegno a restituire parola. Questo è un tema che abbiamo dall'inizio voluto mettere al centro e quindi l'impegno a fare, a svolgere quel programma che avevamo previsto. Siamo un po' scomodi in questa sala, però dall'altra parte ci fa piacere che siamo tanti. Dobbiamo dire, io dirò giusto due parole, diciamo, per spiegare molto brevemente quello che è successo, perché non vogliamo che questo ci distragga in un certo senso, cioè che la questione della possibilità degli spazi di parola a sua volta diventi la ragione per cui poi non facciamo i discorsi, non ragioniamo insieme di quello di cui vogliamo ragionare. Allora, sì, vi pregherei di darci modo tutti di vederci. Allora, il titolo di questa iniziativa ad alcuni sarà sembrato un po' criptico, Europa e Medio Oriente oltre gli identitarismi. Io comincerei da qua, dialoghi con i papè. Due parole per spiegare questo titolo, perché c'entrano anche con quello che è successo. La nostra idea era di mettere in gioco non solo la tematica del conflitto italiano-palestinese, ma rimetterlo dentro una riflessione su tutto l'uso e l'abuso delle politiche dell'identità. Scegliamo un termine forse più internazionale, identity politics. L'uso e l'abuso, che in questo momento, e non è un momento appunto privo di questioni di drammatica attualità, l'uso e l'abuso che si può fare delle ideologie legate all'affermazione identitaria. Questo ci sembrava un po' un punto di partenza e questo titolo l'abbiamo dato anche perché non volevamo restringere tutto a un posizionamento. Dall'inizio volevamo dire creiamo un'occasione di scambio, creiamo un'occasione di confronto intorno al lavoro di Dan Papè, ma anche intorno a tutte le nostre piste di ricerca, per aprire uno spazio che ci sembra tanto più urgente in un momento come questo in cui gli spazi si chiudono. Si chiudono dentro una prospettiva di conflitti in cui riemergono retoriche che speravamo aver abbandonato dopo l'11 settembre e che invece riemergono pericolosamente, semplificazioni, schematismi, appunto l'uso e l'abuso delle politiche dell'identità. Guarda caso, questo uso e abuso invece ci ha colpito direttamente. E quindi noi giovedì scorso apprendiamo per una breve stringatissima mail che lo spazio che avevamo previsto, spazio universitario, perché questa iniziativa nasce in un dialogo in università, ma per mettere l'università dentro un dibattito reale, e per valorizzare la ricerca, che per noi rimane il faro fondamentale dentro cui costruire le intelligenze politiche, ecco, tutto questo ci veniva negato adducendo motivi tecnico-procedurali che da subito non ci hanno convinti. Parallelamente è cominciato un altro tipo di circolazione di informazioni relative a pressioni, relative alla questione del luogo. Lasciateci dire che la questione del luogo è davvero emblematica, perché si costruiscono degli spazi, si discute di zone di sicurezza, di insicurezza, costruiscono degli spazi esclusivi, insomma vogliamo uscire tutti dai ghetti, auspicabilmente. La nostra idea di quella sala era semplicemente riguardo alla possibilità che quella sala ci sembrava offrire di un luogo particolarmente adatto a un tipo di incontro, di riflessione. Chiudo qui la riflessione su questo, naturalmente noi daremo seguito a queste, daremo un seguito anche che speriamo più ampio, non solo continuando a organizzare questo tipo di iniziative, ma anche raccogliendo un appello che metta in mora questo comportamento che ci costringe, permettetemelo di dire, a costruire conoscenza contro certe volte anche un'istituzione universitaria che si manifesta sorda. Questo è particolarmente grave, ma qui mi taccio. Allora, siamo qui perché abbiamo pensato sin dall'inizio che per riprendere questo discorso dovessimo partire dai nodi irrisolti, e uno dei nodi irrisolti del nostro presente, per come il presente è la stratificazione complicata di tutto quello che si porta dietro, è certamente il lavoro sul terreno storico di Lampartè. Dunque, se, e qui dico giusto due cose, insomma, quello che si chiama in causa è il ruolo delle ideologie nella costruzione degli stati nazionali, laddove lo Stato è pensato come una perennizzazione geografica, storica, di un'ideologia esclusiva, e laddove appunto si dimentica tutto l'aspetto, come diceva Hannah Arendt, è dentro ogni processo nazionale di esclusione. Costruire nazione vuol dire escludere nel modello classico, nel modello 8-900. E dall'altra parte c'è un altro termine, io do tre parole guida, che è quello, il termine colonia, e vado a concludere in 3 minuti. Beh, un altro intellettuale nordafricano, Memmi, definiva la colonia come un'insuperabile usurpazione. Una parola semplice, ma dice tutto: non esiste un colonialismo che abbia nessuna buona ragione da affermare. Quindi non esiste neanche nessuna democrazia da esportare, questo lo possiamo dire oggi. Nazione più colonia fanno un potenziale straordinario. E l'ultima citazione che voglio darvi è quella di Jean Wamsell, che in un lavoro di qualche anno fa scriveva che purtroppo il genocidio si afferma come paradigma identitario del XXI secolo, e cioè in questa strana post-storia in cui in qualche modo ci vogliono far credere che viviamo, esistono delle identità che non si mettono in discussione, esistono dei principi che passano dentro e fuori la storia, e il genocidio nella sua generalizzazione, è diventata una rivendicazione che si può applicare a qualsiasi tipo di conflitto, diventa un tema problematico, problematica che molto efficacemente è stata riassunta anche in anni passati nel tema della concorrenza delle vittime. Allora, in un martirologio globale, fatto di riparazioni e di contestazioni, vado molto veloce, il tema del riconoscimento pubblico è centrale, ma anche il tema di costruzione di grandi narrazioni. Dentro tutto questo, qual è lo spazio della storia? Qual è lo spazio della critica? Cosa può fare la ricerca? Quale libertà abbiamo per costruire dal basso processi di restituzione di parola? Questi sono solo alcuni temi che oggi affronteremo. Grazie, passo la parola a Luisa Morgantini.
Grazie, ci era sembrata una cosa molto importante, molto utile anche, tra l'altro, cercare di tenere insieme riflessione accademica, storia e i nodi risolti di cui parlava Francesco, ma anche considerare il presente come storia, perché il Lampappe non è soltanto lo storico, ma è quello che vive sulla sua pelle, ma soprattutto vive quello che succede oggi in Israele, quella che è la Nakba continua dei palestinesi. Insomma, è importante perché mettere insieme accademia e anche politica attuale è una forma per rendere più viva anche l'accademia, non perché i problemi che i nostri ospiti discutono siano privi di realtà, anzi sono ospiti che parlano costantemente di questa realtà. Quello che è successo, e lo diceva benissimo Francesco, non deve essere una cosa che ci ferma, non ci ha fermato, ed è una cosa che ci deve permettere però a non tutti, ma anche agli altri, di esprimere le proprie opinioni, perché qui in discussione appunto è lo spazio di parola, ed è la democrazia, ed è anche il modo come le istituzioni si rapportano a delle esigenze di libertà, di espressione, di ricerca e di pensiero. Quindi è una cosa grave quella che è successa, ma noi continueremo a pensare che l'Italia non possa vivere senza democrazia, non possa vivere senza espressione e la difesa della libertà di espressione. Ma non vogliamo far diventare oggi questo materia di dibattito. Quello che si discuterà oggi sono le cose che abbiamo insieme convenuto di discutere, che sono i punti di cui parlava Francesco. Per cui io passerei subito la parola a Michela Fusaschi, ringraziandola veramente molto per tutto quello che in questo periodo ha fatto e sta facendo, ma anche per le ricerche che ha fatto precedentemente. Michela.
Grazie, io ringrazio tutte e tutti. Diciamo che quando Ruba e Luisa mi hanno cercato, mi hanno coinvolto in questa bella storia, mi sono detta, ma perché coinvolgere un africanista che si occupa di un genocidio che non è quello, diciamo, più noto, forse più qui io mi occupo di genocidio ruandese, può contribuire alla restituzione di parola? E mi sono anche domandata come potessi contribuire io, che non sono un'esperta di Medio Oriente, quindi voi non mi sentirete dire nulla sul Medio Oriente perché non ne sarei in grado. Ho cercato di, nella mia memoria di 20 anni di ricerca sul campo in Ruanda, di andare a capire se c'era una figura emblematica che potesse dialogare con i Lan. E mi è venuto in mente, non sono certo io, non ne sono all'altezza, ma la figura di un mio vecchio professore, quando studiavo a Parigi, e che è una figura emblematica. Io vi riassumo la figura di José Kagabo in 3 date. Allora, José Kagabo è uno storico, oggi lavora in Francia, è un ruandese naturalizzato francese. Nasce nel 1949 a Butare, che è una piccolissima cittadina del Ruanda, è un paese, sento sempre distinta quello che dice sempre Ilan, tra la differenza tra paese e Stato e anche tra Stato e regime. Nasce in un Ruanda in piena colonizzazione belga. Nel 1949 comincia a studiare al seminario maggiore e diventa storico. Nel 1973 il suo nome, lui è Tutsi, nel 1973 viene costretto a fuggire dal suo paese, ancorché perché il suo nome di accademico viene messo sulle liste del Lutupower, all'epoca era Lutupower, che voleva ucciderlo. Quindi lui, nonostante abbia resistito fino al 1973, decide di partire per la Francia e, come scrive in un ultimo articolo del dicembre scorso, in occasione del ventennale del genocidio ruandese, dice: nella realtà mi si dice che sono un esiliato, io sono partito come profugo con tanto di tesserino del commissariato delle Nazioni Unite. Rimane in Francia fino al 1994 perché gli era interdetto di rientrare in Ruanda, e anzi in una conferenza pubblica del 1990, quello che poi è stato condannato per il Tribunale Penale Internazionale di Ruanda come l'ideologo del genocidio ruandese, pubblicamente in Francia dà l'indirizzo di casa sua. E quindi quando lui nel 1994 tornerà in Ruanda, perché la prima volta che potrà ritornare in Ruanda, ritornerà non come storico, nel frattempo lui è diventato maître de conférence, quindi professore all'École des études de la science sociale, non ritorna tanto quanto storico, ma ritorna come colui che cerca la sua famiglia uccisa in Ruanda. L'unica cosa che lì, e qui poi mi avvicino a una domanda che vorrei fare a Ilan, si trova in una piena contraddizione di persona, cioè lui dice: io sono un testimone amputato perché non ho vissuto la tragedia ruandese per i 20 anni nel quale c'è stato l'annientamento di un regime che poi ha portato al genocidio, stavo fuori dal Ruanda, eppure mi si dice oggi che sono un sopravvissuto. Lui dice: no, io non sono un sopravvissuto, non c'ero, sono un testimone indiretto, pur sempre testimone, perché comunque mi si chiede, e forse è una prima questione a Ilan, di scrivere di questo genocidio, ma in Kinyarwanda, perché il genocidio è facile farlo capire all'esterno, è più difficile farlo capire all'interno. Nel 2009 lui diventa senatore in Ruanda e quindi gli si apre ancora un'altra contraddizione, perché viene messo a capo della commissione che deve giudicare i crimini della Francia contro il regime ruandese. E in questa contraddizione le ferite sono sempre più aperte, perché lui mi dice in vari incontri che noi abbiamo avuto, peraltro durante degli aperitivi che facevamo in Ruanda, ed erano degli aperitivi catartici, possiamo dire così, lui mi dice: Michela, ma io che cosa sono? Sono uno storico? Sono un politico? Sono una vittima? Sono un ruandese? Sono francese? Sono un cittadino globale della diaspora?
non ho più un territorio, ho un territorio. Michela, dammi una mano. E diciamo, io la mano non gliel'ho data a José, se non per il fatto che lo ricordo quando posso, ricordo questa sua figura emblematica, perché è la vita di una persona, ma anche, diciamo, la voglia di una persona di ritrovare una restituzione della sua parola, che non è, di quello che non è un superstite, ma perché, insomma, per riprendere Primo Levi, lui non è un testimone integrale, è soltanto colui che potrebbe e che può e che vuole mettersi in una situazione di ricostruire delle memorie. Nonostante ciò, lui ancora oggi dice: la mia è la figura di una memoria inebetita, perché proprio per queste mie identità, e in questo senso che cos'è l'identità se non un vario composto di posizionamenti? Allora, nel suo posizionamento, vi leggo soltanto un'ultima citazione di José rispetto alle ideologie, perché quando lui ritorna, lui dice, nella realtà dice di essere un preposizionato, nel senso che nel momento del 49, quando lui nasce, è Tutsi, e questo, diciamo, essere Tutsi è il segno indelebile di tutta la sua vita, non può farne a meno di togliersi di questo segno. Allora, in un viaggio terrificante che lui fa nel 94, appena successo il genocidio, in cui, vi dico soltanto che nel 94, quando si ritornava in Ruanda, la cosa che si trovava in Ruanda per le strade erano ancora i morti che sono stati cominciati a seppellire almeno un anno dopo, e la cosa che colpiva José e che ha colpito anche noi, io e Francesco abbiamo fatto tanti soggiorni in Ruanda insieme, era per esempio la grassezza dei cani che si alimentavano dei corpi degli altri. E lui si dice ad un certo punto imprigionato, perché lui non è che smette di fare lo storico, ma ad un certo punto della sua vita diventa attivista per la restituzione della parola a chi non ce l'ha. Per esempio in Ruanda non hanno parola i rescapè, cioè quelli che nel genocidio c'erano, l'hanno visto e hanno visto tutto da una parte e dall'altra. Allora lui si mette in un posizionamento e dice, e qui veramente concludo: ho l'impressione di essere intrappolato tra le ideologie e la storia reale, l'ideologia dell'umanitario che occulta il dibattito sulla tragedia, l'ideologia liberatrice del fronte patriottico ruandese, che sarebbero praticamente coloro che hanno poi fermato il genocidio, che dissimula il dolore, l'ideologia della nazionalità. Tutte queste ideologie nello stesso momento, visto che non sono francese, non sono neanche ruandese, sono solamente un uomo venuto a vedere chi sia potuto sopravvivere. E io qui mi fermerei per lasciare più spazio.
Allora, noi naturalmente proseguiamo uno stile di interventi brevi e domande, speriamo di parlare insieme. E io do la parola a Bianca Maria Scarcia Moretti, che ci onora della sua presenza.
Grazie.
To be a magician.
Yes, no.
Buongiorno, sono io che ringrazio di questo invito, perché mi ha permesso di ricordare insieme, non di me stessa, Papà si ricorda della mia pasta asciutta e delle mura di fronte a casa mia, ma è sempre meglio che niente, diciamo la verità. Allora, io vorrei fare una domanda molto particolare, credo. Io sono una storica, ma in questo caso vorrei riprendere e fargli una domanda molto precisa. Che differenza c'è tra lui che è nato in Israele e quindi parla israeliano, non direi neanche ebraico, perché c'è questa nuova, è una creatura nuova, e quale con quelli invece con gli israeliani che invece parlano, e a quelli che arrivano soprattutto adesso, che parlano un'altra lingua? Cioè che la lingua è un dato estremamente, come dire, connotante. E io credo che ci sia, non so, mi domando se c'è una differenza proprio nella percezione poi delle cose, nel senso delle cose. E il fatto che lui sia, che sia nato lì, mi sembra il dato di riferimento. Cioè, lì, quello è il suo paese. quelli che vengono da fuori non sono, non è il loro paese, come ti posso dire, pretendono di avere una culturazione sui cui effetti, come sempre, mi sembra che non avendo potuto risolvere, o non volendo naturalmente risolvere, la questione di come convivere con gli altri, è diventa un fatto, come dire, un nodo centrale. Allora, da islamista questo, quindi con beneficio di inventario, perché non sono una linguista, mi ricordo che quando io iniziai a studiare arabo, che non ho mai imparato bene, e per colpa di come mi è stato insegnato, non in maniera corretta, ma qui la nuova generazione come quella di Wasim ha messo una toppa a questo discorso, mi è stato detto che c'è stata una grossa presenza araba e di studiosi arabi nella formazione dell'israeliano. Cioè, essendo due lingue vicine, due lingue semitiche, avendo avuto poi grandi elementi precedenti, no? Pensate a Maimonide, non so, tutto quanto. Allora, questo discorso della lingua mi sembra che normalmente nei dibattiti politici non sia toccato, mentre la lingua è quello che ci permette di comunicare. Quindi vorrei chiedere a lui se c'è una differenza nella percezione delle cose, visto che lui può omologarsi al palestinese, nel senso che è nato lì, cioè il senso dell'appartenenza è analogo, è sulla quella terra, ormai non c'è niente da fare, anche se questa è stata violata. E mi interesserebbe la sua particolare esperienza. Perché questo, secondo me, è uno degli elementi che possono spiegare alcuni discorsi. Mi sembra che probabilmente anche in Israele c'è tutta un'ala che tende a far dimenticare da dove vengono. Ecco, e questo non si chiama però integrazione dal mio punto di vista. Ecco, questo si chiama violazione dei diritti altrui. Ecco, questo secondo me è il discorso che vorrei porgli, passando soprattutto dal discorso della lingua, che per me normalmente nei dibattiti politici non è mai preso in considerazione e invece è fondamentale, perché il senso delle parole cambia, non so, non è sempre, dipende da chi lo parla, da chi la dice la lingua, non è un dato scontato. Ecco, questa è la mia domanda.
Grazie moltissimo Bianca per la domanda. Darei ora la parola a Danna Bozzo, ringraziando anche lei davvero di essere qui con noi. Anna.
Buongiorno a tutti e grazie anche ai miei colleghi Michela e Francesco per aver pensato di accogliere a Roma 3 Ilan Pappe e Ruba Salih e gli altri che insieme a loro compongono questa tavola rotonda. Dico questo perché io sono convintamente persuasa che non possiamo non avvalerci del fatto che l'università è un pezzo importante della società civile e quindi dobbiamo creare questi spazi di scambio, creare questi spazi di comunicazione. Lo dobbiamo ai nostri studenti prima di tutto. E allora io veramente, se posso adesso esprimere un rimpianto per un errore banalmente, chiamiamolo così, procedurale, che ci ha impedito di avere una sala, che però bastava, secondo me, negoziare per averla, vorrei esprimere il fatto che noi abbiamo sempre tenuto la porta aperta sui temi che sono anche molto scottanti. Io personalmente sono una storica, ho sempre cercato di interessare i miei studenti al fatto che non si può confondere la storia con la cronaca, che esiste certe volte una zona d'ombra tra l'una e l'altra, ma che noi abbiamo assolutamente il dovere, in quanto cittadini, in quanto persone, in quanto espressione della nostra società civile, di costruirci dei pareri e di poterli esprimere. Per costruirci questi pareri dobbiamo avere accesso a delle informazioni. Per avere accesso a delle informazioni dobbiamo aprire, dobbiamo ascoltare i testimoni che ce le possono fornire. E soprattutto, io qui rendo omaggio invece proprio alla figura di uno storico come Ilan Pappe, che per me è diventato fin dagli anni Ottanta un punto di riferimento. Tutta la mia carriera accademica, di storica del mondo arabo contemporaneo, si è, come dire, costruita e alimentata in questo desiderio di aprire uno sguardo, di aprire delle finestre, di fare dei flash sulla questione di questo annoso conflitto che ci viene così rappresentato in maniera così, così falsa e così certe volte imprecisa, e con tutti quei luoghi comuni e quelle rigidità di cui parlava Francesco all'inizio. Wassim, che vedo davanti a me, si ricorderà perfettamente che io fin dalla prima intifada l'ho invitato a parlare dentro al mio corso, poi per la seconda, poi per altre, in altri momenti chiave di questa vicenda. E sicuramente anche tutti, Luisa, come tutti i miei colleghi, sanno benissimo che non sono mai mancate a Roma 3 delle iniziative sulla Palestina. L'ultima in data è quella di Rada Carmi. Abbiamo ospitato lei, abbiamo parlato tra l'altro anche del libro di Ilan Pappe, proprio grazie a una nostra amica psicologa che ne aveva fatto un'analisi molto, molto interessante. Ecco, allora, a questo punto di vista io ho voluto partecipare, ho voluto dire sì quando Michela mi ha detto, anche molto tardivamente, vuoi essere dei nostri, certo, io non ho delle cose particolari da dire, degli insegnamenti da dare, ho solamente da ascoltare e chiedere a Ilan Pappe di farci l'onore di tornare a Roma 3.
Do solo la parola a Rubasali.
No, io vorrei in realtà ringraziare l'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo, perché in realtà
non si sente.
Vai la mia voce.
No,
è deve essere uscito una volta.
Luisa is the problem of the
microphone. No, io volevo, non l'ho detto prima, però volevo ringraziare l'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, perché in realtà proprio stamattina ci hanno detto: se volete la sala c'è. Io l'avevo già prenotata in realtà prima che decidessimo di fare questa cosa insieme, quindi volevo dire ufficialmente questa cosa, che avremmo avuto, però ormai era troppo tardi, non potevamo più, no, finita il Parlamento Europeo, però devo dire che è una cosa positiva che un'istituzione come il Parlamento Europeo non abbia posto nessuna obiezione al fatto di avere accademici, di avere una parte.
No, anch'io mi unisco ai ringraziamenti veramente molto sentiti verso Michela, Francesco, Luisa e ovviamente Ilan, Bianca Maria per essere qui. Credo che finché... finché ci siano accademici e attivisti come loro, insomma, c'è speranza, quindi l'ottimismo della ragione si bilancia con il pessimismo. In ogni caso, io volevo iniziare il mio intervento, è sempre difficile ovviamente parlare con Ilan, Moni qui presenti, altri colleghi con lunghe esperienze, però ci tenevo a portare qualche riflessione, qualche sollecitazione su cui vorrei che Ilan rispondesse, anche se non posso tradurgli il mio intervento, ma penso che riuscirà a capire. Allora, 3 mesi fa venne pubblicata una storia abbastanza originale, abbastanza inusuale per il panorama politico israeliano, sulla rivista Yediot HaKibbutz, la rivista del kibbutz de Gania. La prima pagina recitava: abbiamo espulso, bombardato e ucciso. Il titolo richiamava un'intervista di 3 pagine contenuta all'interno della rivista con l'ex combattente dell'allora Palmach e residente del kibbutz, Mr. Kahanovich, nella quale appunto questo Kahanovich, Mr. Kahanovich, raccontava del suo ruolo militare nella guerra del 48 e confessava il suo ruolo e la sua partecipazione nell'uccisione, nell'espulsione di civili palestinesi durante gli eventi. Qualche mese prima lo stesso Kahanovich fu intervistato come parte di un progetto portato avanti da un'associazione no profit, non violenta, pacifista, che si chiama Zohorot, che significa ricordare. È un'associazione che in Israele appunto si propone di ricordare gli avvenimenti della Nakba, della catastrofe, sia dal punto di vista israeliano che dal punto di vista palestinese. E la testimonianza di Kahanovich ovviamente tocca uno degli eventi più duri della guerra del 48, cioè l'uccisione a sangue freddo di civili palestinesi che scappavano e che cercavano rifugio dai combattimenti in quel particolare momento dentro la moschea di Lod. Kahanovich raccontò che gli era stato ordinato di uccidere qualunque palestinese avesse tentato di fuggire dalla processione di rifugiati che marciavano fuori dai loro villaggi nel tentativo di tornare alla propria casa o al proprio villaggio. E anche se in alcuni tratti dell'intervista si mostra onesto rimorso, insomma, pentimento, in altri brani spiega, e queste sono le sue parole, di non avere avuto scelta. E continua: all'inizio l'intenzione era di espellerli, questi erano gli ordini dei capi, Igal Alon e Itzhak Sadeh. Altre volte avevamo ordini di sparare ad 1 o 2 civili, così che gli altri potessero capire il messaggio e andarsene di propria volontà. Bisogna capire, continua Kahanovich, se non avessimo distrutto la casa dell'arabo, ci sarebbe stato per sempre un desiderio di ritorno. Se non c'è più la tua casa, non c'è più il tuo villaggio, non c'è luogo a cui voler ritornare. Allora, ci sono varie ragioni ovviamente per cui ho deciso di cominciare questo breve intervento e dialogo con Ilan citando questa testimonianza. Tra l'altro io non sono una storica, sono un'antropologa, ma oggi la storia è protagonista. La prima, per sottolineare come paradossalmente nella sfera pubblica israeliana stiano trovando spazio appunto testimonianze, voci, racconti di protagonisti degli eventi del 48 che sottolineano apertamente come l'espulsione fosse appunto parte degli ordini, sottolineano quello che Ilan nel suo libro La pulizia etnica della Palestina e negli altri suoi lavori ha da sempre tentato di appunto fare luce su questi fatti. Ma la domanda e sollecitazione che vorrei porre a Dilan e agli altri partecipanti e alla platea oggi è: da quali elementi dobbiamo partire per comprendere le ragioni per cui in alcuni paesi europei, ma non solo, anche negli Stati Uniti o in alcune università di questa città, e il problema di questa giornata ne è una triste prova, diciamo, il dibattito storiografico, gli spazi per pubblicare oppure semplicemente appunto gli spazi per pubblicare una testimonianza come questa sui nostri media, sui media italiani, o anche solo per esprimere criticamente le proprie idee, sembrano essere sempre più rari. Per quali ragioni il dibattito su temi come e fatti come quelli del 48 o quelli successivi, anche per arrivare fino a Gaza nel 2009 e 2013, siano divenuti argomenti tabù, soggetti a censure francamente anacronistiche e estremamente problematiche, perché a mio parere tensioni che esprimono trasformazioni molto profonde, molto problematiche, di cui sarebbe importante parlare. Non è stato sempre così. Di recente mi trovavo alla American Anthropology Association, alla conferenza che c'è tutti gli anni a Washington, e ci siamo trovati a votare una mozione che mirava a silenziare il dibattito sul boicottaggio delle istituzioni accademiche israeliane. Un gruppo di accademici ha proposto una mozione al presidente della American Association of Anthropologists per fare sì che il dibattito sulla possibilità di endorsing, appunto questo boicottaggio da parte degli antropologi americani e internazionali, fosse fermato, quindi proprio per censurare il dibattito. Ovviamente la mozione è stata sconfitta con 800 antropologi contro 30, con un'alzata di mano plateale, perché tutti volevano se non altro continuare il dibattito, ma quello che è interessante è sapere la ragione che è stata addotta per fermare questo dibattito sulla possibilità di boicottare, di iniziare un boicottaggio. E la ragione è che l'accademia non è il luogo privilegiato della politica. Per fortuna c'erano accademici abbastanza anziani da ricordare e da fare presente che l'accademia è sempre stato il luogo privilegiato del sapere critico e della politica. E come negli anni Ottanta, per esempio, le riunioni, i meeting della AAA andassero oltre la giornata, si proseguissero nel corso della notte, quando ci fu l'invasione del Libano nell'82, furono le notti intere a abitare, insomma, la coscienza e le parole degli accademici che discutevano come intervenire. Nello stesso giorno, tra l'altro, gli accademici, noi antropologi, siamo messi in marcia verso i luoghi del potere di Washington per protestare contro i fatti di Ferguson. Quindi, come dire, c'è una selezione in opera, no, su quali siano le censure da attivare o meno. Ma mi chiedo se questa censura, queste cesure, il silenziamento del dibattito attorno al conflitto palestinese, israeliano e alle sofferenze dei palestinesi non siano semplicemente da attribuire ovviamente alle asimmetrie di potere sul campo oggi, ma ci ricordino forse qualcosa di più, di più profondo, ci ricordino forse un'incapacità, un tabù costitutivo rispetto alle ambivalenze della storia moderna europea, che, come ci ricorda il sociologo Zygmunt Bauman nei suoi vari fondamentali saggi sull'ambivalenza intrinseca proprio della modernità, la modernità ha al contempo prodotto il sapere, la conoscenza, l'ordine, la libertà, ma anche il genocidio. La modernità europea ha prodotto l'ordine e la libertà al prezzo della rinuncia rispetto ad alcune libertà fondamentali, al prezzo dell'esclusione di altri. Quindi il silenziamento sul conflitto e sulla Nakba, sulla pulizia etnica, può essere forse letto come metafora proprio dell'incapacità di digerire questa storia, questa ambivalenza, di fare luci su queste contraddizioni della storia del Novecento. Ambivalenze che a mio parere hanno lasciato strascichi enormi che riverberano negli eventi di Charlie Hebdo o sugli eventi di ieri di Copenaghen. Quindi eventi che si trovano ad essere, appunto eventi che sono qui oggi in Europa, non lontano da noi. A Ilan vorrei quindi sollecitare una riflessione anche in tal senso, su quali analisi e spiegazioni sia possibile fornire su queste enormi contraddizioni, su questi legami tra, di cui parlavamo prima tutti noi, insomma, fra silenziamenti e narrazioni, sul legame fra dicibile e indicibile. Ma tornando alla citazione di Kahanovic, c'è un'altra ragione per cui l'ho scelta, perché, come diceva lo storico Marc Bloch, appunto il grande storico sociale, fondatore degli Annali in Francia, eccetera, l'ignoranza del passato non solo nuoce alla conoscenza del presente, ma compromette nel presente l'azione medesima. Ricostruire quindi la storia del conflitto e delle parti coinvolte in questo conflitto, e qui mi associo a quello che è stato detto prima di me da tanti di voi, non può essere semplicemente un esercizio accademico, intellettuale, un esercizio fine a se stesso, artificialmente astratto dalle necessità dell'azione. Ma deve essere un esercizio che per ovvi motivi deve trascendere le aule universitarie, le biblioteche, perché coinvolge nel profondo il terreno su cui possiamo e dobbiamo costruire proprio degli scenari di coesistenza in Palestina e in Israele. E poi c'è un importante altro stereotipo, paradigma, su cui vorrei che Ilan e gli altri appunto rispondessero, un paradigma, uno stereotipo che qui andiamo sempre più soffrendo e che si va sempre più naturalizzando, e cioè l'idea secondo cui chi si occupa di conflitto israelo-palestinese, chi come me, tra l'altro palestinese, di genitori, insomma di origine, cresciuta in Italia, nata a Vienna ma abitante all'estero, chi si occupa di conflitto israelo-palestinese in qualche modo si vede spesso e volentieri, viene tacciato di essere di parte, di avere un'agenda politica, di essere spesso ideologico, di usare le fonti, le testimonianze a fini politici, anche se siamo antropologi. Ed è un'accusa che viene spesso, sempre più spesso rivolta, diciamo, a chi si occupa di questo tema come accademico. Quindi vorrei ricordare ancora una volta che ovviamente la separazione tra cultura e sapere critico e tra produzione accademica e posizionamento individuale è una separazione pretestuosa, è una separazione superata. Non solo non possiamo astrarci come accademici dalla realtà che contribuiamo noi stessi a creare con le stesse nostre analisi, libri, pubblicazioni. Ma veramente l'idea di un mondo accademico sconnesso da quello reale, questa idea di questo feticismo oggettivo, astorico, che prescinde e trascende la nostra esistenza, mi sembra veramente improponibile. E ricordo soltanto alcune cose, poi lascio la parola a Dylan e a Moni. Mi piace ricordare, per esempio, che Marc Bloch, che ho citato prima, fu cacciato dalla Sorbona dalle leggi razziali durante il nazismo. L'atmosfera politica lo spinse poi a buttarsi nella resistenza, diventò un capo della resistenza e fu arrestato e torturato dalla Gestapo, che poi ucciso nel 1944. Mi piace ricordare, per esempio, che quando Hannah Arendt scrisse La banalità del male, sul processo e la figura di Eichmann, non fu per puro diletto filosofico, ma fu la sua posizione di ebrea perseguitata ed esiliata, la sua sofferenza personale e politica, la prima e la più importante spinta a osservare, a capire, a denunciare la banalità dell'orrore, della violenza da lei stessa subita nei campi di concentramento. Fu la sua ebraicità e la causa principale della sua mobilitazione per aiutare la causa degli ebrei in fuga dall'Europa nazista. Ed è centrale nelle sue opere e nelle sue idee. Così come Zygmunt Bauman, il famoso grande sociologo che ho appena citato, di origine polacca, fu un ardente marxista, soffrì l'espulsione dalla Polonia per le sue idee, per il suo marxismo gramsciano, critico nei confronti dell'establishment comunista. Quindi vorrei sollecitare ancora una volta Ilana e gli altri ad una riflessione sui motivi che portano oggi alcune istituzioni accademiche, come non solo qui ma anche negli Stati Uniti, dove veramente chi si occupa di conflitto israelo-palestinese è soggetto a una continua censura, se non al licenziamento, dove gli studenti di dottorato viene detto di stare attenti a scegliere i loro argomenti per paura appunto dell'impiego futuro, che si taglieranno le gambe, si taglieranno le ali, se scelgono di occuparsi di un tema di questo tipo. Quindi ci sono censure e silenziamenti che operano attraverso vari livelli. Appunto una cesura, una separazione che sembrava superata almeno dagli anni 40, e ho citato alcune figure, ma potrei citarne altri e anche altri contemporanei. E il carattere selettivo di queste cesure, finisco in 30 secondi, perché certe cesure, certi silenzi riguardano, per tornare a noi appunto, molto più una parte del conflitto che un'altra? Perché, come sostiene la teorica filosofa femminista Judith Butler, non tutti contano come vite umane, not all lives are grievable, dice Judith Butler. Quando, ci spinge ad interrogarci Judith Butler, una vita diventa degna di lutto e quando una vita è vita? Il problema vero della vita politica contemporanea, sempre sostiene Judith Butler, è che alcune vite non contano come altre, alcune vite non sono costitutive di soggettività. E credo proprio che quella proposta da Judith Butler sia una delle questioni fondamentali di questo conflitto. Quando i bambini palestinesi sono descritti come scudi umani, sono già iscritti inesorabilmente nel regno del non umano, sono già divenuti oggetti e legittimi target di guerra, privati di soggettività, sono non vite, o vite che si possono perdere per garantire la vita di coloro che esistono. Come spiega Kahanovic, che ho citato prima, il palestinese, o meglio l'arabo, il palestinese non esiste, è la non vita in questo conflitto, la vita che si deve e si può perdere per proteggere quella del soggetto che esiste, la cui vita, solo la sua, è grievable. Allora si può e forse si deve leggere la storia del popolo palestinese proprio nell'ottica butleriana, a partire dalla spartizione delle successive divisione della regione all'indomani appunto della sconfitta dell'impero ottomano in stati nazionali o protettorati o colonie, spartizione che però lasciò stateless i palestinesi. E finisco, questa statelessness forse sancisce simbolicamente e politicamente la non grievability dei palestinesi, che sono divenuti storicamente la non vita, coloro la cui vita, la cui dignità politica, la cui aspirazione ad una vita sovrana può veramente essere sacrificata per garantire la vita degli altri. E chiudo con questa sollecitazione che lui non ha...